Briciole di Magistero.
Nei primi anni 50 si avverte molto forte l'incombere di pericoli morali sulla vita della Chiesa. Papa Pio XII fa esplicito riferimento al demonio nell'incontrare i giovani di Azione Cattolica per l'85° anniversario della sua fondazione, ma indica anche un modello per combatterlo. Radiomessaggio dell'8 dicembre 1953.
In questo giorno di gioia e di esultanza, Dio sa come vorremmo poter dimenticare l'asprezza dei tempi che attraversiamo. Ma i pericoli che gravano sul genere umano sono tali che noi non dobbiamo cessare mai, si può dire, di gettare il nostro grido di risveglio. Vi è il nemico che preme alle porte della Chiesa, che minaccia le anime. Ed ecco un altro aspetto presentissimo di Maria, la sua forza nel combattimento. Vorremmo anzitutto che voi, come figli e figlie di Maria, cercaste di riprodurre nell'anima vostra la sua bellezza sovrumana. Abbiate dunque a immagine di lei l'unione perfetta con Gesù. Sia Gesù in voi, siate voi in Lui, fino alla fusione della vostra vita con la vita di Lui. Siano nella vostra mente gli splendori della fede e come lei vedete, giudicate, ragionate secondo Dio. Il vostro cuore, quanto è possibile, aspiri all'integrità del cuore di lei, che nulla ha diviso con altri ed ha conservato per il Dio tutto il suo calore, i suoi palpiti, la sua vita. In secondo luogo, vorremmo che foste come il sole, il quale riscalda e vivifica. Il calore del vostro amore riscaldi le persone e le cose che vi circondano. Fate distinguere in ogni luogo la vostra presenza col fervore della vostra carità. Il demonio ha invaso la terra con l'odio. Fate rivivere, prepotente, l'amore. Tanti sono ancora cattivi perché non sono stati finora abbastanza amati. Vivificate tutto quanto cadrà sotto l'influsso dei vostri raggi. Siate suoi come Maria e con Maria strumenti di vita nelle anime che oggi muoiono di freddo e di fame, ma potrebbero tornare alla casa del Padre se fossero mosse dalle vostre parole, trascinate dal vostro esempio.
Estate, tempo di vacanze, anche un papa si riposa, perfino un papa, e facendo idealmente le valigie per il luogo prediletto di villeggiatura, pensa a chi invece è ancora alle prese con compiti importanti e delicati. Non manca inoltre di ricordare quali sono le regole per un riposo davvero efficace. Giovanni Paolo II, Angelus del 6 luglio 1997.
I ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole hanno concluso l'anno scolastico, buona cosa. Non voglio però dimenticare quanti sono impegnati nell'esame di maturità. Auguro loro di superarlo nel migliore dei modi. Molte famiglie nei mesi di luglio e agosto fanno le loro vacanze. Tutti infatti abbiamo bisogno ogni tanto di un periodo di prolungato riposo sotto il profilo fisico, psicologico e spirituale. Soprattutto per chi vive nelle grandi città è importante immergersi per qualche tempo nella natura. Anch'io mercoledì prossimo mi recherò tra le montagne della Valle d'Aosta per trascorrervi qualche giorno di distensione e di riposo. Perché la vacanza sia veramente tale e porti autentico benessere, occorre che in essa la persona ritrovi un buon equilibrio sia con se stessa che con gli altri e con l'ambiente. E questa armonia interiore ed esteriore che rigenera l'animo, restituisce energie al corpo e allo spirito.
Summertime and the leaves easy, fish are jumping and the cotton is high. Your date is rich and your mouth good looking. So hush, little baby, don't you cry.
Di Paolo VI si è detto che fu un pontefice combattuto per l'inevitabile e duro confronto con anni difficili, in cui soprattutto le giovani generazioni erano portatrici di un'ansia di cambiamento radicale e incondizionato su tutti i fronti del vivere civile. Nell'udienza generale del 7 agosto 1974 cerca di darsi ragione di questi atteggiamenti e presenta ai fedeli la principale nemica dei giovani di allora.
Tradizione. La tradizione è quello che congiunge il vecchio col nuovo. Nome a prima vista non molto gradito all'orecchio moderno, perché è nome che obbliga a raccogliere una eredità del passato, la quale, nell'opinione superficiale di tanti figli del nostro secolo, sembra come una catena al piede, la tradizione, che vorrebbe correre il piede liberamente verso i nuovi sentieri dell'avvenire, senza sentirsi vincolato ad una tradizione reputata oggi valore senza valore, antiquato, anacronistico, superato, ed è l'attitudine consueta della gioventù, specialmente quella di oggi. Non vogliono sapere niente di quello che è passato. Noi siamo generazione nuova per l'avvenire. Questo orientamento così spiccato dello spirito umano verso il nuovo, che ha la sua storia nell'avvenire, pervade non soltanto il pensiero filosofico e religioso di cui ora ci stiamo occupando, ma invade tutta la mentalità moderna, la quale sembra presa dalla insofferenza, talvolta inquieta, perfino furiosa, e si definisce facilmente rivoluzionaria, non vuol saperne di quello che è passato. Vuol rompere i vincoli che la tengono al passato per andare verso una ignota novità. Per tutto quanto la tocca, così, col segno del passato, un distacco e un sogno verso l'avvenire. E questo in gran parte è un fenomeno istintivo nella gioventù, la quale prende coscienza di sé e sopporta a disagio quanto le viene trasmesso e inculcato dall'età precedente.
Il disagio molto spesso si dimostra ingrato e ribelle, quante volte anche nelle famiglie stesse. I figli non sono nemmeno riconoscenti verso i genitori perché i genitori appartengono a una generazione diversa e i giovani vogliono vivere da sé, preferiscono fuori di casa che nella loro casa. Preferisce l'avventura dell'inconscio piuttosto che sottostare alla prudenza e all'esperienza della generazione precedente. Per di più, nella storia contemporanea, il nuovo coincide col progresso. Quantunque questa uguaglianza non sia sempre fedele, non sempre ciò che è nuovo è migliore di ciò che è passato, non sempre. E questo ci attesta con quali conquiste, con quali promesse in ogni campo del sapere, dell'agire, esso è sempre vincitore nella estimazione psicologica dei giovani, il nuovo, anche quando, come ad esempio in certe forme degradate dell'arte o della maniera di vivere, del costume, non è vero, il nuovo non è più progresso autentico, ma piuttosto evidente regresso, tanto che dopo ci sono quelli che dicono una volta sì che si stava bene, ma adesso è nuovo e basta. Esso è la via verso il tempo che viene, o almeno esso è la forma, cioè la moda. Guardate come la moda comanda alle generazioni che sono oggi le generazioni giovani. La moda per il tempo che è presente e la moda perfino per l'esteriore può dirsi regina del costume del nostro tempo. Del resto questo processo ha i suoi diritti, i suoi vantaggi e il tempo, il misterioso tempo che lo promuove, il quale proprio per cotesto dinamismo inesorabile ci insegna perché si vogliono lasciare le cose vecchie, perché si sente che non vale la pena di tenerle, e cioè viene confessata la insufficienza intrinseca delle cose, e questo atteggiamento stampa su di esse la loro fondamentale definizione. Sono creature passeggere, sono effimere, sono valori del tempo, che di rimbalzo questo nome di creature, lanciando lo spirito intelligente verso l'eterno quesito. Se queste sono creature, e dov'è il creatore? Questa, direte, è metafisica, ma questa è la porta della religione.
Briciole di Magistero.